Dal Salmo 109. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion. Domina in mezzo ai tuoi nemici.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Il Signore è alla tua destra, sarà giudice fra le genti.
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato.
Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: «Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il re risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me». Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: «Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato». Anch'essi allora risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere e non ti abbiamo servito?» Allora egli risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli non l'avete fatto a me». E se ne andranno questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Oggi celebriamo Gesù Cristo, Re dell'Universo, nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo. È l'ultima domenica dell'anno liturgico, secondo il rito ambrosiano. La prossima domenica inizierà il periodo di Avvento. Presentiamo prima alcune date storiche, precisamente quando inizia questa festività. e poi verremo a considerare quello che è la liturgia della parola di oggi, quello che il Signore ci indica come cammino della nostra vita e della nostra fede adesso che viviamo in questo momento preciso della storia. Come nasce questa festa? Papa Pio XI, con l'enciclica Quas Primas dell'11 dicembre 1925, a coronamento del giubileo che si celebrava, decide di far risaltare questo dato, questo principio, questo valore della fede che poi si identifica con la persona stessa di Gesù Cristo e quindi è la fede personificata in quel Gesù che noi siamo chiamati a venerare, onorare, adorare come il nostro Signore e Salvatore. E il motivo per cui si istituisce questa festa è quello di evidenziare la regalità di Cristo nella realtà sociale del tempo, in cui lo Stato diventava sempre più ateo e secolarizzato. La preoccupazione del Papa era quella di chiarire che i mali del mondo venivano dall'aver allontanato sempre più Cristo e la sua parola dalla pratica della vita, dalla famiglia, dalla società, dallo Stato, che mai poteva esservi speranza di pace, sono le parole utilizzate dal Papa, pace duratura fra i popoli, finché gli individui e le nazioni avessero negato da loro, rigettato l'impero di Cristo Salvatore. Ecco, questa preoccupazione del Papa si ritrova in un contesto in cui cominciavano a crearsi delle dittature, per cui a un certo punto colui che stava a capo, il dittatore di turno, era o si arrogava il diritto di stabilire qualsiasi legge, molte volte sganciata da quello che è la fede cristiana. Allora il Papa dice, va bene, lo Stato deve essere indipendente dalla Chiesa, libero di legiferare, però non può legiferare in un modo che sia in contraddizione con la logica del Vangelo. Se lo vuole fare, lo può fare, ma il cristiano non è tenuto se non ad obbedire primariamente a Gesù Cristo, perché è Lui il Signore dell'universo. E allora tutto quello che è contrario alla parola del Signore non sei tenuto in coscienza ad osservarlo. C'è questa preoccupazione di fondo che mi sembra anche giusta, giustificabile, dentro un contesto in cui si organizzavano gli stati dittatoriali. Ecco, detto questo, come introduzione, veniamo a considerare quali sono i testi evangelici, la parola di Dio di oggi, per chiederci, porci alcune domande, perché è vero che la festa ha un senso se situata nel suo contesto, ma questo contesto lo si ritrova anche da noi oggi, perché di fatto lo Stato, gli Stati legiferano molte volte contrariamente a quelli che sono i dettami della parola del Signore. Allora uno deve prima fare riferimento a Gesù Cristo e poi a tutto il resto. Di fatto l'appellativo Gesù Cristo Re, no, suona un po' male, un po' così urta la nostra sensibilità, perché viviamo in un contesto democratico, per cui il re è colui che dettava la legge, gli altri erano tutti sudditi, e questo modo di vedere le cose ci dà un po' fastidio. Voi cosa ne dite?
Ma pensavo che forse una risposta, Padre Gianni, possiamo trovarla in questo Vangelo, quando viene detto proprio: quando mai ti abbiamo visto? E il Signore dice: quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, ossetato e ti abbiamo dato da bere, no? Quel quando. Ecco, io penso che un po' la risposta sia in questa parola: quando mai ti abbiamo visto? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei piccoli, più piccoli l'avete fatto a me. Quindi quando vediamo il Signore che è anche re, tutti noi desideriamo avere visioni di Dio, no? In qualche modo desideriamo essere illuminati, almeno io credo che ciascuno di noi che ha immagini di Dio desideri incontrare Dio, vederlo, no? vedere la grandezza di Dio. Il Vangelo ci risponde molto, molto semplicemente, ma anche molto chiaramente. Ci dice che noi il Signore lo vediamo, certo che lo possiamo vedere. Infatti dice, amen vi dico in certe traduzioni, cioè verità di fede. Nel più piccolo tra i nostri fratelli, lì c'è il Signore. Quindi il Cristo Re è un po' un paradosso, è un re un piccolo, è un re piccolo, e il Signore si fa piccolo e lo possiamo vedere proprio in tutte quelle forme di piccolezza, perché per piccolezza possiamo intendere qualsiasi piccolezza, qualsiasi povertà. In fondo mi viene da dire che tutti noi siamo piccoli in quanto bisognosi di amore. Siamo piccoli nella sofferenza, siamo piccoli nel nostro limite, siamo piccoli anche quando ci sentiamo grandi, perché anche il limite non accettato ci rende piccoli. Siamo piccoli quando siamo arrabbiati, quando il dolore ci schiaccia siamo piccoli, ma siamo anche piccoli quando schiacciamo gli altri. Quindi la piccolezza appartiene a ciascuno di noi, quindi possiamo ritrovarla sempre la piccolezza nel volto di chi ci è accanto. E poi in tutte le forme di povertà plateale, no? Tutte quelle forme che ci passano accanto, che sono anche accanto a noi nelle nostre famiglie. Quindi davvero il Signore, questa regalità del Signore la possiamo vedere in tutte le forme di povertà che viviamo dentro e fuori di noi. Ecco, io risponderei così. Questa è la regalità del Signore. Tu cosa dici, Irene?
Sì, sì, sono d'accordo anch'io. Poi stavo ascoltandoti, pensavo che la regalità di Gesù è quella che da figlio di Dio, da Dio, si è fatto uomo, cioè è venuto sulla terra, si è fatto piccolo. Il primo che ha saputo farsi piccolo, seguendo un po' il discorso che tu facevi, Angela, è proprio lui, no? Che da Dio si è fatto uomo, ha obbedito alla volontà del Padre ed è venuto sulla terra per condividere la nostra umanità, per condividere la nostra fragilità, la nostra povertà, perché noi ogni Natale ricordiamo la nascita di un bambino che è nato povero, che è nato nell'umiltà, che è nato in una grotta, che è nato rifiutato già alla nascita, perché noi leggiamo ogni volta questo rifiuto che avevano avuto gli albergatori. Nessuno ha voluto Maria e Giuseppe, nessuno li ha accolti, alla fine Maria ha dovuto partorire in una grotta. Quindi credo che la sua regalità si sia fatta subito chiaro che tipo di regalità fosse, una regalità di qualcuno che si abbassa per andare incontro agli altri, di qualcuno che si fa piccolo, umile, povero, per accogliere l'umiltà, la piccolezza, la povertà e rendere questa povertà, questa piccolezza e questa umiltà grandi, grandi agli occhi di Dio. Quindi è un po' una rivoluzione nel senso di regalità. Noi siamo assolutamente abituati a un altro tipo di regalità, ma anche ciascuno di noi nel nostro piccolo, no? Ognuno di noi in fondo ha questa aspirazione ad essere in qualche modo importante, invece lui ha proprio ribaltato tutto, è venuto nella povertà per condividere con gli altri la povertà, nella piccolezza per farla diventare grandezza, grandezza dell'uomo. Siamo chiamati anche noi a diventare, ad inserirci in questa regalità di Gesù Cristo, che è una regalità che dal basso diventa grande verso l'alto, che viaggia verso Dio. Quindi è una regalità fatta in un certo modo, ma che dà molto di più della regalità secondo i canoni di questo mondo.
Jerusalem, principe.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento questa ultima domenica dell'anno in cui ci viene presentato dalla stessa liturgia Gesù Cristo come Re e Signore dell'Universo, perché, come si diceva prima, di fatto a Lui viene non per regnare, per essere servito, ma per servire e dare la sua vita. Però di fatto poi Lui è il Salvatore, l'unico Salvatore del mondo. I Romani designavano l'imperatore come il Signore, al quale tutti dovevano fare riferimento, ma è Gesù il Signore vero. I primi cristiani ci tenevano ad applicare questo titolo al Signore, al Gesù di Nazareth, morto e risorto, che di fatto è Lui il principio e la fine, è Lui attraverso di Lui, il Verbo, che si è fatto carne, che è stato creato l'universo, e a Lui tutto si ricondurrà, perché nel Vangelo di oggi, ritorniamo alla parola, nel Vangelo di oggi si dice che alla fine dei tempi al figlio dell'uomo verranno rappresentati tutti i popoli, cioè davanti a Lui verranno radunati tutti i popoli. E quindi il riferimento dall'inizio alla fine è Gesù Cristo, il Verbo che si è fatto carne, che è morto ed è risorto. È Lui che ha salvato l'umanità, è Lui che ha dato la spinta, o meglio, attratto dal nulla per volere del Padre e con l'azione dello Spirito, che ha creato dal nulla tutto ciò che esiste, poi si è perso, di fatto si è trovato in una situazione di morte, questa creatura fatta a immagine e somiglianza di Dio, e il Signore Gesù, il Verbo, è venuto a recuperarla, quindi ha rigenerato, ha ricapitolato, ha ricondotto la sua creatura dispersa, che aveva preso una direzione che portava unicamente alla morte, l'ha ripresa, l'ha ricondotta al Padre dentro una strada di salvezza. Quindi Lui è il Signore, quindi Lui è il Re. Dal testo biblico, dicevo, noi constatiamo che alla fine dei tempi Lui verrà con la sua gloria, si presenterà per quello che è 2000 anni fa, come un piccolo, insignificante falegname, vissuto per anni e anni, decenni, a costruire porte e finestre e tavoli e sedie, ma alla fine verrà nella sua gloria e verrà a giudicare. Ecco, qui c'è il tema del giudizio. E come giudicherà? Lasciamo la parola a Irene e ad Angela.
Come giudicherà il Signore? Una parola che mi colpisce anche in questo caso, quando dice venite. Non so se è colpito anche te, Irene, però in questo Vangelo c'è scritto venite. Ecco, come ci giudicherà? Innanzitutto il Signore ci dice di venire. La salvezza è venire presso di Lui. Lui è il Figlio, tutto è stato creato nel Figlio e noi siamo figli e fratelli di Gesù. E quindi nella comunione con Lui entriamo in questa benedizione. Venite benedetti del Padre mio. Mi ha colpito anche non solo il fatto che dica venite, ma non c'è nessun maledetto dal Padre, perché anche quando parla di maledizione, via lontano da me maledetti, non dice maledetti dal Padre. Ci avevi fatto caso, Irene, ed è una cosa che mi ha colpito rileggendo il Vangelo, cioè il Signore non maledice nessuno, dice venite benedetti, quindi nessuno è maledetto dal Signore, noi tutti siamo predestinati, passatemi questo termine, alla salvezza, siamo predestinati ad essere figli. Certo, dipende poi dalla nostra libertà e responsabilità agire da figli o meno nella nostra vita. Quindi il Signore non maledice nessuno. In questo senso, forse il giudizio, per rispondere alla domanda di Padre Gianni, il Signore forse non ci giudica, nel senso che siamo noi in qualche modo che con la nostra vita operiamo un giudizio, no? Col nostro operato già in questa vita stiamo operando un giudizio, no? Io credo che questo brano sia un forte richiamo per noi oggi a riconoscere il Signore nei piccoli, e questo è il centro della nostra fede cristiana e della nostra azione. E il giudizio dipenderà da quello che viviamo noi oggi nell'amore. Abbiamo ricevuto un dono. Il dono è l'amore di Dio e chi siamo noi. Dobbiamo raddoppiare questo dono nell'amore vicendevole, nei più piccoli che siamo tutti noi, i nostri fratelli. E il giudizio nascerà proprio da questo. Il Signore mi sembra che non giudichi nessuno, nel senso che non dice maledetto a nessuno. Siamo noi che con la nostra azione ci tagliamo fuori da questa benedizione. Non so, Irene...
Tutto quello che è stato detto finora è vero, no? Cioè il fatto che Gesù è venuto sulla terra come re, ma come re, quello che abbiamo detto finora, come re che si è fatto piccolo, che è andato incontro agli ultimi, che si è fatto ultimo, eccetera, eccetera. E in questo Vangelo anche appunto ci viene detto come dobbiamo seguire questo re che è venuto sulla terra. E lo dice chiaro il Vangelo, si capisce benissimo, no? Più chiaro di così: venite perché mi avete dato da mangiare, mi avete dato da bere, ero straniero, mi avete accolto, ero nudo, mi avete vestito, malato, mi avete visitato, in carcere siete venuti a trovarmi. Quindi il Signore Gesù in questo Vangelo ci dice quello che di fatto dobbiamo fare, che poi è quello che ha fatto Lui quando è stato su questa terra: ha avuto attenzione per i poveri, per i piccoli, per i più deboli, per quelli più fragili anche, per i peccatori. Quindi lo stesso atteggiamento, se vogliamo essere evangelici e vivere da cristiani, dobbiamo fare le stesse cose che ha fatto Gesù. Gesù ci dice che non ci lascia soli e che ci aiuterà attraverso la grazia ad avere questo tipo di amore verso di Lui e verso i fratelli. Però io anche ho pensato che allora il Signore Gesù è venuto, è nato, noi lo ricordiamo con il Natale, eccetera. Però Gesù c'è ancora adesso, è vivo, è presente nella storia. Noi lo stiamo aspettando per la seconda venuta, ma questo tempo di attesa, che noi stiamo vivendo un tempo di attesa, cioè magari è difficile da spiegare. Gesù è venuto, ma Gesù c'è, perché Lui nel Vangelo di Matteo, sempre al capitolo 28, al versetto 20, ci dice: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Questo vuol dire che la sua presenza c'è ancora oggi e che noi dobbiamo sentirla questa presenza nella nostra vita, questa signoria di Gesù, questa regalità di Gesù nella nostra vita. La dobbiamo sentire concreta, chiara. Lui c'è. E Lui ha detto quello che dobbiamo fare per vivere da cristiani, per seguire il suo esempio, per vivere secondo il Vangelo. Però non ci lascia soli, è con noi fino alla fine del mondo. E questo periodo che noi stiamo vivendo, che è un periodo appunto, come dicevo prima, di attesa, attendiamo la sua seconda venuta, deve essere un periodo operoso, un periodo che non ci trova inerti così, che vivacchiamo, che facciamo le cose così come vengono. E a questo proposito, io sempre pensando a questo Vangelo, mi sono ricordata delle parabole che ci sono prima. C'è la parabola dei talenti, quando il padrone consegna questi talenti ai servi, e c'è chi cerca di farli fruttificare e chi invece per paura o per negligenza, mettiamola come vuoi, seppellisce il talento e quindi non se ne fa niente. Noi siamo chiamati in questo periodo di attesa della sua nuova venuta a trafficare i talenti che il Signore ci ha dato. Oppure, altra parabola che c'è prima di questo brano di Vangelo, la parabola delle 10 vergini. Le vergini che si fanno trovare pronte dallo sposo con la lampada accesa. Noi abbiamo in questo periodo il compito di tenere accesa la lampada, e tenere accesa la lampada è fare quelle opere di amore, di carità che questo Vangelo elenca così chiare, così belle, così vere. E forse dovremmo interrogarci se nella nostra vita, nella nostra giornata, nel nostro tempo, noi cerchiamo di fare quello che ha detto Lui, cerchiamo di vedere nei fratelli il suo volto, cerchiamo di andare incontro agli altri, qualsiasi altro, perché l'altro è sempre un figlio di Dio, è sempre un mistero di Dio, e quindi non abbiamo neanche il diritto di giudicarlo, abbiamo il dovere di amarlo, il compito di amarlo, di accoglierlo in qualsiasi situazione sia e qualsiasi sia questo altro. Quindi credo che questo tempo, che è un tempo di attesa, vada vissuto nell'obbedienza al Vangelo per essere davvero dei cristiani autentici, nella certezza che il Signore Gesù è con noi, cammina con noi. Il versetto del canto al Vangelo finisce dicendo: tenete saldo il dono della fede fino a quando verrò. Abbiamo questo compito di tenere saldo il dono della fede in questo Gesù che si è fatto re, ma un re portatore di amore, portatore di salvezza, un re che ha servito e che ancora adesso serve, perché ci serve amandoci, venendoci incontro, perdonandoci, facendoci sentire la sua presenza nella nostra vita.
Torniamo a commentare la liturgia della parola, sempre dagli studi di Radio Missione Francescana, di questa domenica ultima dell'anno in cui fissiamo la nostra attenzione su Gesù Cristo, re dell'universo, della storia, di ogni cosa, principio e fine, alfa e omega. E dicevamo che non è un re secondo le logiche del mondo. Infatti, di fronte a Pilato, il quale gli chiede: ma allora tu sei re? Sì, sì, io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo. Il suo modo di regnare è quello di servire, e l'abbiamo anche detto in questo commento nostro alla liturgia di questa domenica. Sappiamo, e il Vangelo ce lo dice, che quando il Signore si presenterà, verrà anche come giudice. Cioè, ci sarà un momento del giudizio, un momento di discernimento, un momento di separazione tra bene e male. Parlavo con un prete qualche giorno fa, il quale mi diceva: se veniamo a considerare il male che c'è, cioè a me fa problema, e il male fa problema, è l'incubo, è un incubo tremendo, al quale Gesù non dà risposta, ti dice semplicemente: beh, io sono andato in croce per te, e ha utilizzato tutto ciò che può essere considerato male, che lo è di fatto, come via possibilità di bene, via per il bene, via per la salvezza. Di fatto il male rimane e fa male. Il sapere da Gesù che ci sarà un momento in cui il male sarà separato dal bene e il male sarà distrutto, sarà estirpato, ci sarà un regno suo nella pienezza dove non ci sarà più né lacrime, né sangue, né morte, né peccato, niente, ci sarà solo un'eternità beata. Ecco, questo pensiero, questa certezza, meglio, che deriva, scaturisce dalla lettura del Vangelo di oggi, ma non solo del Vangelo di oggi, ecco, questa certezza che alla fine ci sarà un giudizio, ci sarà una separazione tra bene e male verrà distrutto totalmente e completamente, questo è un pensiero, una certezza, una promessa consolante. Non so voi come e che cosa ne pensiate.
Ma io, sì, hai ragione, Padre Gianni, io pensavo, come dicevo prima, pensavo che il regno si sta costruendo, si costruisce giorno per giorno, e durante questo tempo, come dici tu, c'è comunque da fare i conti col male, con la sofferenza, con la violenza, con la guerra, con le lotte interiori, con tutto, no? Però nonostante questo, oppure anche attraverso questo, il regno si costruisce. E mi è venuta in mente la parabola del seme, quella di Marco al capitolo 4, quando dice che il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra, dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. E io lo vedo così, cioè nonostante le fatiche, le difficoltà, le lotte, tutto quello che c'è su questa terra di male, ma anche tutto il bene che c'è su questa terra, il regno comunque cresce, il regno va avanti. E l'altra bellezza che c'è in queste letture è che alla fine di tutto questo Cristo consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti. Quindi alla fine noi abbiamo questa certezza. La certezza che alla fine dei tempi Gesù consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio Padre sia tutto in tutti. Quindi abbiamo una speranza che è forte, che è incrollabile, che ci deve mandare avanti, che ci deve mandare avanti nonostante tutto, e alla fine di questi tempi in cui appunto si compirà questa promessa che Dio sia tutto in tutti, quello che appunto viene detto nella seconda lettura, nella lettera di San Paolo ai Corinzi, ecco, allora noi finalmente, giudicati sull'amore che avremo avuto, perché saremo giudicati in base al Vangelo che abbiamo letto oggi, in base a quello che avremo saputo fare nei confronti del Signore Gesù e quindi nei confronti dei nostri fratelli, in tutto, saremo giudicati su questo amore e finalmente, finalmente saremo nella pace, saremo nella luce, saremo nel regno. Però non è qualcosa che ci aspetta per l'aldilà, è qualcosa che noi realizziamo con l'aiuto del Signore già qui, già su questa terra. È una chiamata che già su questa terra ci deve interessare. Il Vangelo di oggi, le letture ci fanno capire come dobbiamo vivere, come dobbiamo far sì che questa chiamata pian piano si compia per arrivare poi alla pienezza del regno di Dio, alla pienezza della comunione, della gioia, della festa. Però è bello sapere questo, che siamo in cammino, no? Che non siamo soli nel cammino, che siamo chiamati a una grande speranza e che tutto si può realizzare solo se noi amiamo, se noi siamo attenti agli altri, se non vediamo gli altri come nemici. E il male si combatte con il bene, tu dicevi del male che è presente. Certo che il male adesso è ancora presente, mi viene in mente la parabola della zizzania e del buon grano. Alla fine ci sarà la separazione, alla fine il male non avrà più l'ultima parola, ma sarà il bene, perché è Gesù Cristo è vincitore sulla morte, è vincitore sul male, è vincitore sul peccato. Questi sono gli insegnamenti che ci fa il Vangelo, che ci dice la Chiesa, e noi ci dobbiamo credere, perché è la speranza a cui siamo chiamati. E quindi alla fine vincerà il bene, però già adesso questo processo di bene è in atto, non dobbiamo dimenticarcene, altrimenti rischiamo di leggere la storia non con gli occhi della fede e della speranza che sono in Cristo Gesù, ma con gli occhi del male, con gli occhi del maligno, e questo non serve a nessuno.
Sì, Irene, penso che quello che hai detto e la sottolineatura che hai richiamato è importantissima. E mi ha colpito quando dici giorno per giorno, no? Tutti i giorni, cominciando dall'oggi. Ecco, questo è molto importante. Come possiamo camminare? Semplicemente giorno per giorno. amando ogni giorno. Cos'è in fondo l'amore? L'amore sono le azioni, no? È fare il bene concretamente, piccole azioni quotidiane che però trasformano la vita, la nostra vita e la vita degli altri. In fondo l'amore cresce amando, no? Facendo azioni d'amore, piccole, grandi, anzi a volte più piccole sono, meglio è, meno evidenti sono, meno plateali sono, più sono significative. Ecco, questo amore vissuto nella quotidianità, anche nell'aridità, no? Nella semplicità, nel nascondimento, trasforma la vita degli altri e lo possiamo vedere, perché io credo che ciascuno di noi nel proprio cammino della vita ha sperimentato spesso il miracolo dell'amore vissuto ogni giorno. Credo che ciascuno di noi l'ha sperimentato. Poi attraversiamo tutti dei momenti di buio, di difficoltà, sono delle prove, la prova della fede, come penso sia normale per tutti i grandi santi, vediamo anche tutti i personaggi biblici, pensiamo ad Abramo. Ecco, però credere contro ogni speranza, viene detto appunto ad Abramo, perché in queste letture bellissime di oggi, pensiamo anche alla epistola di San Paolo ai Corinzi, quando dice l'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. Ecco, è necessario avere questa grande fede e per alimentarla viverla ogni giorno nell'amore, e questo fa crescere la nostra fede, la nostra amore, e il nostro amore nella semplicità, perché il Signore è con noi tutti i giorni e misteriosamente c'è accanto e ci dà la forza ogni giorno, quella che c'è necessario per affrontare le difficoltà e le salite e le croci che ogni giorno dobbiamo appunto affrontare.
Penso che possiamo concludere questo nostro commento alla liturgia della parola di oggi, augurando a ciascuno di noi, a voi tutti, una buona domenica in Gesù Cristo e con Gesù Cristo, Re, Signore, Salvatore dell'universo, in quale ci accompagna verso la definitività nella casa del Padre, dove ci saranno molti posti ad attenderci e ciascuno di noi al suo posto. Buona domenica a tutti da parte di Padre Gianni,
Angela,
di Irene. Volevo aggiungere che questa prospettiva del ritorno di Gesù e la sua presenza in mezzo a noi anche adesso ci devono far vivere davvero ogni situazione, ogni giorno, ogni cosa in una prospettiva diversa, in una prospettiva di amore grande. Buona domenica a tutti, ciao.